Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Parola del Signore. Ci sediamo. Questa sera un po' in piedi, un po' seduti, almeno ci muoviamo un pochino perché ci sono tante letture, era facile addormentarsi. Vorrei provare a raccogliere qualche spunto in questa veglia di Pasqua e vorrei condividere con voi un pensiero. Ho sempre di più l'impressione che viviamo in un'epoca in cui non c'è posto per Dio. Sono ben altre le priorità. E vedete, in quest'epoca mi trovo sempre più in difficoltà nell'annunciare che la mia vita, che la nostra vita, la vita dell'umanità, ha a che fare con l'eternità della vita di Dio. Voi genitori questa sera chiedete questo dono per i vostri bimbi, eh? L'eternità della vita di Dio, niente di meno. Insomma, ci credo che Gesù è risorto, eppure è come se non riuscissi a trovare modo per dirlo oggi. Ecco, così entro in questa veglia di Pasqua. Così mi interrogo da prete e consegno a voi, fratelli e sorelle, il medesimo interrogativo. E mi ritrovo dentro questa grande veglia, la chiamano la veglia delle veglie, inondato dal fiume della parola di Dio che abbiamo appena ascoltato, illuminato da una luce che è stata crescente fino a diventare luce piena nel momento della risurrezione. E mi sento risvegliato dall'annuncio della risurrezione e dal suono delle campane, dal suono gioioso delle campane. Ma cosa significa tutto questo? Che cosa ha da dire alla mia vita e forse alla vita del mondo? In primo luogo, se vi siete accorti, dovremmo chiederci dove ci ha condotti questa lunga narrazione biblica, queste infinite letture. Se ripercorriamo le tracce, ritroviamo un cammino che ha a che fare con il preparare, potremmo dire così. Il primo momento ha a che fare con il preparare. C'è un lungo tempo di preparazione. È il racconto della creazione che svela progressivamente il sogno di Dio, tutto a favore dell'umanità, come se dicesse: è tutto per te, uomo, è nelle tue mani tutto. E poi il tempo della prova nella vicenda di Abramo, in quel cammino silenzioso che chiede una fiducia estrema. È tutto per te, ma tu ti fidi di me. E poi il tempo dell'esodo, quell'agnello da mangiare in fretta, quel cammino errante nel deserto, che tattica strana quella di Dio per far scoprire una speciale appartenenza, a dire: io sono il vostro Dio e voi siete il mio popolo. E poi quell'invito del profeta a nutrirsi della parola, a cercare il Signore e riconoscere l'efficacia di quella parola come feconda per la vita, un po' come la pioggia e la neve, a dire: io ti nutro con la mia parola, ma tu resta docile. Ecco, vedete, il lungo cammino di preparazione fin dalle origini del mondo, capiamo bene che quell'origine non è solo un'origine cronologica, ma esprime una direzione, ci racconta il senso dell'esistenza. È il senso della storia che ci è consegnata come storia di salvezza. Allora, questo lungo viaggio ci dice una cosa: puoi guardare alla storia sapendo che ha un senso, ed è storia di salvezza perché Dio ci mette mano, la conduce. Lui ha ben chiaro dove va. E così anche la mia, la nostra storia personale, la storia della nostra comunità, non può che essere storia di salvezza, sognata, curata, accompagnata, nutrita. Ecco, in questa notte di Pasqua ci viene detto nuovamente che anche noi siamo dentro il fiume della storia e possiamo leggerla come storia della salvezza, in cui Dio non smette mai di operare, anche se in questo tempo ci viene da dire: ma sarà proprio così. E poi vedete, se tutto ciò ha preparato il grande annuncio della resurrezione, a dire il vero è come se percepissi che non è sufficiente, che non basta una grande preparazione, ma che ci sia chiesta una precisa accoglienza. Penso allora a quanto ci hanno raccontato gli Atti degli Apostoli e San Paolo, perché negli Atti Pietro non ha paura a dire le cose come stanno, ad avanzare l'accusa verso chi ha crocifisso Gesù, ma soprattutto a sapersi colmato di gioia alla presenza di Dio. Così come Paolo riconosce la grazia di essere apostolo per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti. Allora vedete, quella lunga preparazione chiede di poter accogliere l'annuncio della resurrezione. E la liturgia ce lo ha detto anche nel gioco della luce. C'è una luce progressiva che ci ha accompagnato in tutta questa veglia. È la luce che ha a che fare con la presenza di Dio, una luce che entra progressivamente nella nostra vita, se ci stiamo ad accoglierla, così da permetterci di vederci chiaro, di scoprire ciò che vale, fino a diffondere questa luce perché anche altri possano non brancolare nel buio. Si tratta della luce che viene dalla parola di Dio. E così allora non solo questa notte ci è detto che la storia non va alla deriva, ma ci è svelato che a noi, proprio a noi, è consegnata una luce per vederci meglio, per interpretare la vita nostra e la vita del mondo con maggior chiarezza. Preparare, accogliere e infine vivere. È quello che è successo a voi genitori. Avete preparato la nascita di questi bimbi, li avete accolti e adesso insieme a loro vivete, godete della vita. Perché vedete, tutto ciò sarebbe vano se non diventasse vita nella nostra vita. Così non possiamo che camminare con quelle donne che sono andate al sepolcro. Le capisco bene, pensavano di andare da un morto. Pensavano che fosse morto, proprio come me, forse come noi, perché lo tocchiamo con mano, come dicevamo all'inizio, che per molti Dio è morto. e non ha alcuna presa nella vita. Molti ragazzi e giovani sembrano impenetrabili alla novità del Vangelo e tu hai la netta sensazione che non ci sia scampo, appunto, pensavo che fosse morto. Eppure, in tutto ciò, in quel silenzio mortale, esplode un grido impensabile, è proprio quello delle donne, avranno svegliato tutti, avranno ridestato Pietro, Giovanni, gli altri. Pensate, non l'hanno mica visto il risorto, ma è bastato loro la parola dell'angelo per andare a risvegliare gli altri. Si sono fidate di quella parola, sono andate a consegnare l'indizio per vivere, l'indizio che li ha rimesse in cammino. Dicono così: è risorto e vi precede in Galilea. Vorrei dirvi così, cari fratelli e sorelle, è per noi questo annuncio. È per noi in questa notte del mondo, il risorto ci precede in Galilea, c'è da andare lì per incontrarlo. Questo dobbiamo fare noi, non altro. Che cosa intendo dirvi? Beh, vedete, la Galilea per quei discepoli voleva dire casa, venivano da lì, era la loro casa, la conoscevano come le loro tasche. Proprio a casa bisogna tornare per incontrare il risorto, non c'è da andare chissà dove, c'è da scandagliare nella quotidianità, nella nostra vita normale, fatta di cose ordinarie, colma di gioie e di fatiche. C'è da tornare alle nostre vite normali dentro questa notte dei tempi, in cui interpretare la storia nostra e la storia del mondo con una certezza: il risorto ci aspetta lì, è lì che dobbiamo cercarlo, non altrove. Allora vedete, solo se saremo disposti a vivere la storia ricercando le tracce di Dio, permetteremo alla luce di Dio di dare luce agli uomini, anche agli uomini della nostra epoca. Ma allora, dentro il grido della resurrezione, e mi immagino che le nostre vite diventino vite da urlo, perché ci è stata consegnata un'indicazione ben chiara: sei al mondo per cercare dentro le pieghe della quotidianità la Pasqua di Gesù, ovvero il passaggio di Dio, lì dove scorgi degli atti di fiducia, lì dove tocchi con mano dei gesti di carità, lì dove si aprono varchi di speranza. Questo voi state dicendo ai vostri bimbi, glielo direte nella vita. Ma noi possiamo ridircelo questa sera in modo speciale. Atti di fiducia, gesti di carità, varchi di speranza. Ve ne consegno uno questa notte. Vi ricordate di quella mamma che abbiamo sostenuto perché attendeva un bimbo, non si sapeva come fare? Beh, 3 giorni fa questa bimba è nata. E questo è frutto anche, non solo, ma anche di un atto di fiducia, di un gesto di carità, di una comunità, di un varco di speranza, perché abbiamo dato a lei la possibilità di vivere. Ecco, vedete, il dono che ci è fatto nuovamente in questa Pasqua. Sappiamo la direzione della storia, sappiamo che cosa siamo al mondo a fare, sappiamo che il Signore passa e ci attende nella nostra vita quotidiana. Allora bisogna dire: presto, vai a raccontarlo a coloro che incontrerai, perché anche a loro arrivi quella luce che permette non solo di non camminare al buio, ma di stupirsi per la bellezza che riempie la nostra vita e la vita di tutti. Il Signore è risorto, allora possiamo proprio rendere grazie. Buona Pasqua a tutti.